File numero 5, pagina 42. Così iniziò la nostra vita nel campo di Birkenau. All'alba era ancora buio, con delle urla inumane entrava la capo e al suon di frustate gridava il suo «Aufstehen! Die Betten machen!» «Alzarsi! Rifare i letti!» Avevamo una coperta grigia sul tavolaccio di legno. Dovevamo stenderla con la massima cura. Non doveva avere neanche una grinza. Poi subito, sempre di corsa, si andava al lavatoio e alle latrine. Ripensandoci, anche a distanza di anni, lo stomaco si ribella ancora. Il lavatoio era in una baracca maleodorante di ruggine, acre e ammuffita, nella cui lunghezza scorreva una canna di ferro forata, da dove a volte usciva acqua gelata. Non avevamo sapone né nessun indumento di biancheria, solo un vestito, chi leggero, chi pesante, a seconda. Non c'erano asciugamani e ci si arrangiava con gli stracci che avevamo addosso. Per gabinetto, nel centro della baracca adibita a tale scopo, sempre sporca e senza finestre, c'era una struttura di pietra rettangolare con dei buchi a zigzag talmente vicini che ci si toccava l'un l'altro. E a volte, questo mi successe quando non fui più con la mia famiglia, là o le compagne che sedevano dietro di te, prive ormai di riguardo verso gli altri, ti sporcavano. Ciò mi capitò specialmente a Ravensbrück. Finite queste sommarie pulizie si ritornava alle baracche e ci si preparava allineate, ben erette, 5x5, all'appello. Provavo una tale paura ogni volta, perché sapevo che alla fine sarebbero venuti a strapparmi dai miei perché ero piccola. A questo nostro stato d'ansia partecipavano moltissime donne della nostra baracca, che si erano affezionate a noi, e consigliavano mia madre, prima di ogni appello, di camuffarmi alla meglio per farmi invecchiare un po'. Perciò mi mettevano uno straccio in capo che fungeva da foulard. Lo mettevo solo per il tempo della conta. Le scarpe di una sorella, perché avevano il tacco alto, mi pizzicavano le guance per farmi sparire quel pallore naturale di tutte noi, ma caratteristico di chi ha paura. Insomma, ognuna, specie tra le più anziane, dava il suo contributo per evitare o rimandare il mio allontanamento, e questo funzionò, ma per soli 3 mesi. L'appello lo facevano al mattino prestissimo, alla sera e a qualsiasi ora balenasse nella mente di un comandante. Consisteva nell'allinearci tutte in fila per 5 con la schiena verso la baracca e la faccia rivolta al piazzale, dove arrivava un comandante SS con tutta la gerarchia di fanatici, muniti di frustini e di solito accompagnati da quei terribili cani lupo che a loro ordine erano addestrati a sbranare le persone. Il comandante SS incominciava con la sua faccia arcigna e lo sguardo fisso su ognuna di noi a contarci 5, 10, 15, eccetera. Quando arrivava la fila precedente la mia, sentivo che sarei sprofondata. Il cuore mi si stringeva in una morsa acuta, quasi si rifiutasse di battere ancora. Con calma i nostri aguzzini arrivavano alla mia fila. Il capo contava lentamente e proseguiva, ma io dovevo ancora fingere indifferenza per non farmi notare da qualche altro membro del seguito. Quando il comandante arrivava in fondo alla fila, normalmente tutto finiva lì. Poi si poteva fare la prima colazione, una specie di acqua nera che sembrava caffè e una fettina di pane nero ogni 3 o 4 giorni. Il pranzo, invece, in quei primi 3 mesi di Auschwitz, tra giugno e settembre del 1944, consisteva in una zuppa di rape, quelle gialle che si danno di solito ai maiali. Oppure c'era una zuppa dolciastra fatta di orzo, di colore grigio. A cena ci buttavano nei nostri letti un catino con 6 o 7 patate semilesse, generalmente fredde, e quindi la buccia non veniva via. Ma ben presto imparammo che la buccia delle patate, specie se un po' bruciacchiata, era buona e non ci faceva provare quel languore allo stomaco. Mi ricordo un giorno di luglio o agosto del 1944 ci misero in mano una fettina di margarina. Tutte esultanti e felici aspettavamo la solita fettina di pane nero promessaci. Ma il tempo passava e sotto il sole cocente della Polonia a poco quella margarina si sciolse, colando. Tutte aspettavano il pezzo di pane. L'attesa fu lunga e snervante e alla fine venne solo l'ordine di rientrare nelle baracche al più presto. Desolate, affamate, tristi, mute, poiché nel frattempo la margarina si era sciolta tutta. Dovevamo capire, salendo sui nostri castelli, che quello era uno dei tanti sistemi di tortura, di frustrazione, uno dei tanti modi per farci capire che eravamo delle nullità in loro balia. In balia dei pazzi? Oggi, ripensandoci bene, rilevo solo il sadismo. A volte, alla fine dell'appello, il numero non quadrava e allora erano guai seri. Ricordo ancora, e provo la medesima paura, un mattino durante uno dei primi appelli in cui ci costringevano a metterci come sempre in fila per cinque. Eravamo talmente in tante che allineate riempivamo lo spazio antistante alla lunghezza della baracca. Iniziarono a contare. Erano due nazisti, uno con le scartoffie in mano, l'altro sempre armato e, come la capò, anche lui aveva un frustino. Contavano in tedesco, 5, 10, 15, eccetera. Per ben due volte il numero non quadrava. Mancavano due Stücke, pezzi. Questo eravamo per quei delinquenti. Grande agitazione tra i nostri aguzzini che si misero a cercare ed enorme tensione e paura tra noi detenute. Trovarono alle latrine una mamma con la figlia che l'aveva accompagnata perché aveva la diarrea. Le portarono davanti a noi. Erano due signore triestine. Iniziarono a picchiarle brutalmente con le loro fruste. Caddero a terra, le presero a calci. La madre svenne e poi. Non sappiamo la loro fine, ma doveva servire a noi come monito. L'appello doveva sempre essere perfetto. Loro amavano tanto l'ordine e la precisione. Che Dio li perdoni. Perché io, dopo aver subito quelle dolorose esperienze a 11 anni, non li perdonerò mai. Personalmente già soffrivo per il terrore della mia età. A ogni appello la paura aumentava. Come se ciò non bastasse, in quei 3 mesi dovetti subire anch'io 4 o 5 castighi. Bastava che mancasse una donna per avere severe punizioni. Se questa fosse andata alle latrine, o malata, o addirittura morta nel suo letto, non c'erano attenuanti. Il castigo era uguale per tutte. Quando andava bene, si stava per delle ore anziché in piedi, in ginocchio. Se poi qualcuna cadeva, bisognava alzare anche ben diritte le braccia. Quando poi, come successe nella nostra baracca, ci fosse stato un tentativo di fuga, il castigo aumentava. In ginocchio nel fango, perché quel giorno pioveva, con le braccia alzate e in ogni mano si doveva tenere un mattone e un sasso. Quel giorno, per un lampo di bontà di Elsa, la capò. Io fui fatta entrare nella baracca. Ricordo che appena dentro mi misi a piangere perché mi faceva pena vedere soprattutto la mamma in quella posizione. Anche la mia famiglia fu fatta entrare prima delle altre. Questo gesto, che a me sembrò un puro atto di bontà, per la capo invece aveva un altro significato. La malvagia mi aveva scoperto, si era accorta che ero una bambina e che anche mia sorella Lea era abbastanza giovane. E quelle capo avrebbero fatto qualsiasi bassezza pur di farsi notare dall'SS. Per me comunque per 3 mesi andò abbastanza liscia. Una volta ci portarono alla sauna e ci fecero il tatuaggio sul braccio sinistro. Sempre col solito metodo di doverci mettere in fila, mia madre era davanti a me per incutermi coraggio e darmi l'esempio. Il numero tatuato sulla pelle non sarebbe mai più scomparso. Era un marchio indelebile. Il braccio si gonfiò, poi si formò una crosta. Caduta questa, rimaneva un numero di colore blu, che da allora rappresentò il nostro documento d'identità. Dovevamo rispondere con quel maledetto numero che bisognava conoscere in tedesco. Era traumatizzante per me. Benedico ancora oggi la mia mamma e la sua pazienza nell'insegnare a tutti noi la dizione esatta del nostro nuovo nome. Il mio era ed è 89.219. 89.219. Un giorno le SS arrivarono con passo deciso, con la loro usuale arroganza, e da ogni baracca prelevarono le bambine, tra cui mia sorella Lea di 14 anni e me di 11. Ci fecero fare la sauna. Uscite dalle docce, ancora nude, ci visitò sommariamente il dottor Mengele, il medico capo del campo, e divise a piacer suo le bambine, formando due file. Io ero molto magra, ma il viso confondeva perché ho gli zigomi sporgenti, perciò fui messa in una delle file e mi diedero, come alle altre di quella fila, una coperta militare molto vecchia. Mia sorella Lea, poverina, era nell'età dello sviluppo. Nel campo le mestruazioni venivano bloccate mettendo un additivo nella zuppa delle donne. Per questo motivo Lea era diventata tutta gonfia, aveva sfoghi in tutto il viso. Alla selezione fu spinta nella fila opposta alla mia. Eravamo in due file parallele. E fu così che intuì, per la prima volta da sola, il significato di quelle tragiche divisioni. Incominciai guardando mia sorella, poi tutte le altre, e notai che tra le due file una differenza c'era. Nella mia fila c'erano bambine ben messe, grassocce, più spavalde, dall'aspetto più sano e tutte con la coperta. Nell'altra invece le facce erano più smunte, impaurite, tutte più magre o affette da foruncolosi e senza la coperta. Nella solita confusione che si formava in quelle situazioni, dove i tedeschi impartivano ordini, le capoli eseguivano meccanicamente e le prigioniere, captando le sfumature dei discorsi, si adeguavano alle circostanze. I più deboli subivano impotenti in questa specie di manicomio. A me personalmente a quell'epoca sembravano ancora tutti delle marionette. La capò con la frusta fece uscire la mia fila. Tutto successe automaticamente. Nella confusione passai accanto a Lea che mi guardò con i suoi bellissimi occhi blu, quasi stupidita, perché per noi quel caos, quegli ordini così pazzeschi, erano cose talmente nuove, talmente assurde, che ci sembrava di vivere in un altro mondo, come se vivessimo un film dell'orrore. Quindi passando accanto a Lea, la afferrai per un braccio e lei capì. Venne sotto la mia coperta e appena fummo fuori dalle docce capimmo la nostra salvezza. Noi ritornammo alle baracche, mentre delle altre ragazze, più tardi, come ultimo saluto, vedemmo salire verso il cielo il solito fumo grigio-rosa che usciva dal camino. Grigio per l'amarezza che lasciavano sulla terra e rosa forse in segno di un mondo migliore che le loro anime andavano finalmente a raggiungere. La gioia di mia madre, delle sorelle, delle altre prigioniere ormai nostre amiche è inutile descriverla, anche perché si tramutò in un pianto di amarezza, di dolore collettivo, perché nessuno poteva capire la ragione di queste selezioni, di questo continuo torturarci senza che potessimo difenderci. Eravamo angosciate, l'insicurezza e la paura aumentavano di giorno in giorno. Così continuò la vita con i miei fino alla fine di settembre. Un giorno, mentre eravamo all'appello, si sentì il rombo lontano di aerei. Fu immediatamente dato l'ordine di entrare nella baracca e tutte le donne, colte dal panico, disordinatamente si spinsero verso la porta. Io andavo avanti spinta, quasi per inerzia, però guardavo gli aerei e come facevo a casa con le amiche o con le sorelle, mi misi a contarli indicandoli con l'indice. Appena ebbi la mano alzata, mi arrivò uno schiaffo così forte che vidi tutto nero. Una SS urlò qualcosa a mia madre, che replicò in tedesco, ma per fortuna eravamo già sulla porta e c'era molta ressa di donne, perciò tutto finì lì. Quell'ottuso pensava che io, bambina undicenne, facessi dei segnali ai loro nemici. Il seguito più immediato che ricordo è il mio pianto, represso da troppo tempo per non far soffrire la mamma, e un livido sullo zigomo della guancia destra. Passarono così quei primi mesi ad Auschwitz, dove tutto avveniva a ore fisse. L'appello, la distribuzione del rancio, l'andare ai gabinetti, l'andare al lavoro per le donne valide, di noi non fu scelta nessuna. Di ritorno dal lavoro, con quei passi cadenzati e stanchi, si doveva cantare e chi non teneva il passo o stava mal allineato in fila, veniva picchiato col frustino dalla capo. La distribuzione del rancio era preannunciata dall'urlo stridulo della capobaracca. «Mittag holen! Schnell! Prendete il pranzo, svelte!» Due prigioniere dovevano andare a prendere il barile contenente la brodaglia. Tra i due manici del barile era infilato un grosso bastone che le due donne reggevano a fatica. Quindi in fila con la propria gavetta ognuna di noi riceveva la sua razione. Le prime la parte più liquida e le ultime quella più fitta. Perciò le più astute cercavano di arrivare quasi ultime. La zuppa d'orzo dolciastra di un colore grigio sporco che dapprima trovavamo schifosa era quasi diventata gradevole. Come variante nel menù c'erano le rape gialle scottate nell'acqua bollente. Una volta ci diedero una zuppa fatta con piselli secchi e bacon. Chissà perché. Fu una delle infinite cose strane che ogni tanto succedevano nei campi. Un episodio che ricordo con tanta pena è questo. A Birkenau, come ormai si sa, le donne incinte, i bambini piccoli e i vecchi venivano eliminati subito, ma qualche donna, specie se incinta di pochi mesi, riusciva a nascondere il suo stato, con la vana speranza nel cuore di salvare anche la sua creatura. Una notte, mentre non dormivo, sentii vociferare in fondo alla baracca. Qualche donna si agitava e una venne a chiamare mia madre. Stava per nascere un bambino. Mia madre si precipitò giù dal castello, dove eravamo sul terzo ripiano, e correndo uno dei rischi più gravi per sé e per noi, aiutò, grazie alla sua esperienza di 8 parti, quella creatura a nascere. Non ricordo il sesso, ma so che quelle povere donne fecero di tutto perché non piangesse. Qualche mattina dopo eravamo tutte ferme davanti alla baracca e c'era un plotone di SS con fucili alla mano. Dovevano colpire al volo un sacco che uno di loro gettava nell'aria. Nel sacco c'era quel neonato che era stato scoperto, forse dalla capo. Un altro fatto particolare che mi è capitato negli ultimi giorni in cui sono stata assieme alla mamma e alle sorelle è il seguente. Andavamo alle docce 5x5. Io ero la prima della fila a sinistra. Dal senso opposto venivano diverse SS, uomini e donne, ridenti e allegri. Io, terrorizzata, temevo sempre che mi portassero nella baracca dei bambini, come mia madre giornalmente mi diceva per prepararmi. A bloccarmi il fiato fu la vista di una SS che, staccatasi dal suo gruppo, venne diretta verso di me. Io già credevo di morire di paura. i miei pure, e invece quella donna mi mise in mano un cioccolatino con la stagnola rossa di centimetri 2x2. La commozione fu generale. Era verso la metà di settembre. Mia madre avrebbe compiuto 56 anni al 22. Noi cinque sorelle già mettevamo via sua insaputa qualche fettina di pane nero e quel cioccolatino era arrivato proprio dal cielo. In casa nostra erano molto sentite le festività e i compleanni. Li festeggiavamo sempre con lo scambio di regali, anche tra noi fratelli. Una mia sorella, non so dove, trovò una scatola di scarpe. Il mattino del 22 settembre 1944, data per me indimenticabile, prima dell'appello preparammo la scatola capovolta, coperta da un pezzo di carta bianca e sopra, come fosse un vassoio, ben disposti, sei triangolini ricavati dalle fette di pane e su ognuno un minuscolo quadratino di cioccolato, meno di un centimetro a testa. La mamma, che forse fingeva di non ricordarsi il suo compleanno, fu entusiasta della sorpresa. Scoppiò in un singhiozzo che reprimeva probabilmente da mesi. Naturalmente contagiò tutte noi e le compagne di sventura. Queste erano le cose che ci univano e che affettivamente ci legavano sempre di più. Capitolo VII. La separazione. Fu qualche giorno dopo il compleanno di mia madre che il mio destino mutò totalmente. Prima dell'appello, tra le 4 e le 5 del mattino, un tedesco entrò nella baracca e fece un discorso molto lungo, urlando come un cane arrabbiato. Vidi i miei impallidire. Io intuivo, ma rifiutavo di accettare la realtà. La mia mamma, con tutta la tenerezza di cui era capace, mi disse che quel mattino avrebbero fatto una rigorosa selezione perché servivano tante braccia lavorative, e aggiunse: «Forse tu andrai con altri bambini e farete dei bei lavoretti adatti a voi». Non feci in tempo a piangere perché andammo subito all'appello. La mamma mi mise sul capo il solito foulard. Stella mi fece mettere le sue scarpe col tacco alto. Quante volte a casa mi aveva sgridato perché gliele prendevo per giocare. Quel mattino l'appello non era dei soliti. Le prigioniere cercavano di farsi più belle, si massaggiavano le guance, si pulivano gli zoccoli o, chi ne aveva, si lucidava le scarpe. Le più anziane, rapate a zero come erano, per sembrare più giovani, si sporcavano la cute con del terriccio scuro. Tutte si misero in fila ben erette. Come al solito, la prima della nostra fila era mia madre. La seconda ero io, seguivano poi Lea, Rosetta e Stella, l'ultima della fila accanto a Daisy. Essendo noi in sei e le file obbligatoriamente di cinque, le due sorelle più grandi, Daisy e Stella, si alternavano per stare nella fila seguente. Quel mattino era Daisy l'ultima, e fra l'altro era la più debole di cuore e a ogni emozione sveniva, povera cara sorella. Il comandante SS, con un seguito più guarnito del solito, con il suo inseparabile gummi che faceva schioccare ogni tanto, aveva occhiali, occhi vitrei azzurri, uno sguardo di ghiaccio un po' ironico che ancora oggi torna nei miei incubi notturni. Incominciò a contare e ogni tanto ordinava a qualcuna di uscire. C'era chi cercava scuse per non uscire dalla fila, perché sapeva già il destino che l'attendeva. Allora era presa a schiaffi, a calci, a frustate, fino a farla cadere a terra, quando non interveniva la capo a fare il resto con i tacchi dei suoi stivali. Le altre, ed erano sempre la maggioranza, subivano con rassegnazione, come persone imbalsamate, senza ombra di reazione. Mi sembra di annoiare chi legge, ma devo dire la smania, il mio dolore interno, la paura che attanaglia il respiro. Paura che bisogna solo aver provato per capire, unita alla triste realtà di lasciare i miei cari, soprattutto la mia mamma che fino all'ultimo istante forse aveva sperato. Comunque al suo dolore è meglio non pensare perché ancora oggi per me quello è il ricordo più straziante. Oggi che ho dei figli anch'io mi identifico di più nel suo stato d'animo di allora e soffro tremendamente. È questa sofferenza che ancora, a distanza di tanti anni, mi porta a odiare e a non perdonare quei maledetti aguzzini, a causa dei quali abbiamo subito tanto male e atrocità, morali e fisiche. Io stavo diritta sull'attenti quando arrivò il tedesco seguito da tutta la sua scorta. Contò 5, 10, 15, mi guardò nel fare il conto della mia fila, mi guardò in modo da farmi gelare il sangue, ma finse indifferenza. Lui proseguì alla fila seguente. Si sentiva che la tensione era generale e non solo mia. Continuò lentamente a contare per altre tre o quattro file. Poi, mentre le mie sorelle mi facevano dei segni per dire «ce l'abbiamo fatta», quel corvo dagli occhi azzurri ritornò da noi, mi fissò ancora e mi ordinò, spingendo da parte mia madre, di uscire dalla fila. Ubbidii tremando e in quell'istante capii che non dovevo dimostrarmi intimorita. Mi chiese in tedesco urlando: «Quanti anni hai?» e E io, nella mia fresca ingenuità, pur avendo solo 11 anni, gli risposi che ne avevo 13, convinta che fossero abbastanza per rimanere con la mia famiglia. Lui mi afferrò per un braccio e mi spinse in un angolo, dove c'erano altri bambini, lasciando tutti, madri, sorelle, compagni e me, in un'angoscia che attanagliava il cuore, la gola, lo stomaco. Era un'unica morsa che stringeva internamente fino a far mancare il respiro. Non è la stessa paura che si prova vedendo un film dell'orrore. Bisogna averle vissute quelle situazioni, averli di fronte, quegli sguardi carichi di odio, quella mano impaziente di usare la frusta, quei pesanti stivaloni. È una paura paralizzante. Mentre noi, smunte, tremanti, terrorizzate, vestite di stracci e di zoccoli, ci rendevamo sempre più conto della nostra totale impotenza. Bisognava avere quei cani inferociti di fronte, quelle bestie addestrate a saltarci addosso per capire che ogni gesto di ribellione non sarebbe servito a nulla. Tutti per i primi istanti restammo così quasi increduli. Fu Daisy, poveretta, a dare il primo segno di vita, può sembrare ironia, cadendo a terra per l'ennesimo svenimento. Quasi tutti si fecero attorno per rianimarla. La mamma nella confusione mi venne vicino per tranquillizzarmi. Mi diceva di non preoccuparmi per Daisy, che sarebbe rinvenuta subito. Ricordo che avrei avuto voglia di scoppiare in un pianto disperato, ma non volevo far soffrire di più mia madre. Le dissi solo di venire qualche volta a trovarmi nel Kinderblock. Ci abbracciammo. Era la fine di settembre del 1944. Furono le ultime carezze che ricevetti dalla mia tanto provata mamma. Fine file numero 5.